Buonasera a tutti. Di solito ci auguriamo buon pomeriggio, questa è un'assoluta eccezione nel nostro percorso biblioterapico. Abbiamo in tutti gli incontri precedenti ripetuto più volte che gli interrogativi sul male non riescono ad avere risposte definitive, ma non di meno è assolutamente necessario mantenere forti le domande sul male, che percepiamo come scandaloso perché in realtà possediamo un'idea di bene, sulla quale dovremmo non di meno vigilare e dalla cui tentazione assoluta possono nascere guerre umanitarie, ci insegnano gli storici, dittature di cui la storia del Novecento ha visto le più perfette e compiute manifestazioni. Ancora oggi suonano importanti, suonano decisive le osservazioni di Hannah Arendt relativa al tema del male non lontano dalla normalità. Nell'incontro precedente Enzo Bianchi, priore della comunità di Bose, ha fra gli altri aspetti toccato la questione del male che può nascere dal potere politico totalitario, vale a dire il tema della consociazione delle vittime al potere, il grande male ha bisogno di una larga complicità. Sono temi questi che fanno parte, che ci riconducono anche alla riflessione che viene affrontata da Franco Cassano, uno dei pensatori più liberi del panorama intellettuale del nostro paese, nel libro che questa sera fa da sfondo alla nostra conversazione, vale a dire L'umiltà del male, pubblicato dalla Terza nel 2011. Un libro che sta facendo molto discutere perché solleva il nodo irrisolto, un nodo irrisolto nel nostro paese, del rapporto fra etica e politica, fra classi dirigenti ed elite intellettuali e popolo. In questo libro di Franco Cassano vengono affrontati vari aspetti, questo della e vorrei citare a proposito anche un articolo che è uscito su Repubblica il 5 novembre recentemente, che ha il titolo Il male minore, la tirannia dell'individuo che consuma la società. Un articolo in cui Cassano riprende proprio l'osservazione di Hannah Arendt relativa al tema del volto spesso normale che assume il male, per osservare che la nostra epoca non è più quella delle grandi crudeltà, ma delle cattive azioni invisibili, dei percorsi sotto traccia del male. Un dato estremamente quindi inquietante. Ricordiamo che Hannah Arendt osservava che proprio il male piccolo, il male minore, quando nutre l'indifferenza può portare al male estremo. In tutte le conversazioni precedenti è emerso come uno degli aspetti più temibili sia proprio l'indifferenza, sia il nulla. Queste rappresentano per la contemporaneità quindi delle pericolose tentazioni, diciamo. Da oltre 20 anni Franco Cassano, docente di sociologia della conoscenza all'Università di Bari, si interroga e propone un ripensamento su concetti quali lo sviluppo economico e la modernità. Ricordiamo che uno dei libri più fortunati scritti da Franco Cassano è proprio il Pensiero Meridiano, che parte da una premessa fondamentale, che è quella della lentezza, dell'analisi misurata e tranquilla di ciò che ci circonda, in contrasto alla velocità estrema che caratterizza il vivere quotidiano. Partendo da questa idea, Cassano ha spiegato il valore, il significato che può assumere il Mediterraneo nella cultura della società occidentale. E ha usato una espressione estremamente suggestiva, vale a dire il Mediterraneo come luogo che separa le terre, ma che non fissa le distanze misurate degli oceani. che è come dire che quindi il Mediterraneo può avere fra le proprie funzioni quello di mettere in relazione i popoli. Cassano ha proposto anche di riconsiderare con maggiore lucidità temi come la frontiera, come i confini, come gli integralismi, e questo proprio a partire da una concezione della frontiera che non si fermi a quello che è il significato immediato, cioè di frontiera come luogo, come fronte, come prima linea della guerra, ma coglierne invece l'ambivalenza. La frontiera unisce in quanto separa, mette insieme ciò che si trova al suo interno, separandolo da ciò che si trova fuori. Dunque il Mediterraneo, questo luogo di frontiera confine, può essere considerato come custode del rapporto fra identità e differenza. Il Mediterraneo dunque può essere un ponte fra le terre, può essere un luogo di mediazione fra vari fondamentalismi. Parlare di mediazione, di luogo, di confine, significa soprattutto anche dover riflettere sulla fragilità delle nostre verità, perché essa è il risultato quindi di un esercizio continuo. La verità non è data una volta per tutte, e anche questo è un tema che è stato più volte richiamato e detto anche negli incontri precedenti. Dunque uno dei nostri compiti è quello di abituarci a coabitare. Se vi ricordate avevamo ricordato l'espressione di Enzo Bianchi: dobbiamo abituarci a non essere padroni di casa. Se il pensiero meridiano di cui parla Franco Cassano sicuramente rinvia all'idea di del pluralismo culturale, è anche vero che però questo sfocia anche nella necessità di pensare e di riconoscere dei modelli di sviluppo alternativi a quello occidentale. Aspetti ad esempio che ritroviamo in un libro importante di Franco Cassano, qual è Approssimazione, esercizi di esperienza dell'altro, che è stato pubblicato dal Mulino nel 2003. L'osmosi con il mare, l'andar lenti contro il mito moderno dell'homo currens, la dimensione di frontiera sono temi centrali nella riflessione teorica di Franco Cassano. E citiamo fra i suoi libri un altro testo importante, Modernizzare stanca, Perdere tempo, guadagnare tempo, pubblicato dal Mulino nel 2001, in cui questo andar lento in realtà non è da ritenersi come un residuo premoderno, ma un elemento irrinunciabile di un'idea di ricchezza più matura, non schiacciato semplicemente sull'unico indicatore del possesso di merci. La modernità, insegna Cassano, spesso dimentica la dimensione plurale dell'uomo. A volte trascura appunto certi aspetti, presa dalla sua ossessione, quale la sicurezza, la velocità, la solitudine dell'individuo, la competizione continua con la sua schiera di perdenti, il declino del pubblico e dei beni pubblici. A questo tema, fra l'altro, Franco Cassano ha dedicato un libro importante, Homo Civicus, la ragionevole follia dei beni comuni, in cui denuncia la distruzione dei beni pubblici in nome della onnipotenza del mercato, della privatizzazione del mondo. E in questo libro scrive: in un mondo in cui sembra che si possa essere solo sudditi o clienti, l'esercizio delle virtù civili e la scommessa della cittadinanza attiva sono l'unico modo per conciliare la difesa della libertà e la cura del bene comune, per sottrarsi alla tirannia degli stati e a quella del mercato. È solito a spingersi negli interstizi della filosofia e della letteratura, Franco Cassano, con l'umiltà del male, si è addentrato nei territori della letteratura per entrare nei confini della lotta fra bene e male attraverso un'originalissima lettura di due testi fondamentali, quali sono La leggenda del grande inquisitore, una sorta di poema in prosa che si trova nei Fratelli Karamazov di Dostoevskij, e lo straordinario testo di Primo Levi che è I sommersi e i salvati. E all'origine di questo libro c'è questa interrogazione, questo interrogativo di Franco Cassano sulla debolezza della democrazia del nostro paese, proprio a partire da una riflessione sulla qualità dell'élite, dell'anomala concentrazione del potere politico mediatico e della crisi soprattutto della partecipazione politica. Una crisi che è arrivata oggi alla sua massima espressione, tanto che lo storico contemporaneista Giovanni De Luna proprio in questi giorni denunciava la grave incrinatura per il nostro sistema democratico. Franco Cassano ci dice che proprio per quanto riguarda l'élite, da un lato c'è un'assoluta necessità della loro competenza, del loro coraggio nella politica, ma il rischio odierno è che ciò si traduca in narcisismo etico, in aristocraticismo. E ci dice qualcosa anche di molto concreto che si riferisce all'Italia di oggi quando scrive: uno dei rischi più gravi oggi è quello di rifugiarsi in una sorta di repulsione antropologica nei riguardi delle plebi dominate dal consumismo, sulle quali l'egemonia non ce l'hanno più i sermoni dei chierici, ma la seduzione pianificata dei piazzisti. Dunque il compito di una politica orientata all'emancipazione di tutti dovrebbe essere quello di spezzare il legame fra le maggioranze e l'inquisitore, senza disconoscere la fragilità umana. Da sempre i grandi inquisitori vincono sapendo coltivare infatti la debolezza dell'umanità, corrompono le vittime consociandole al male e cancellando gli esempi nobili. E oggi del male di coltivare ed esaltare la debolezza dell'uomo ha assunto delle forme del tutto nuove. Al posto della soggezione si afferma l'atteggiamento apparentemente opposto, cioè l'esibizione in vera e conda del sé, la rivendicazione della propria rozzezza come qualità. I grandi inquisitori del nostro tempo, sottolinea Cassano, non rinviano alla salvezza eterna, non custodiscono verità rivelate, ma sono democratici, ripetono al popolo che ha sempre ragione. Dunque io a questo punto passo la parola a Franco Cassano, a lui chiediamo quindi come possa avvenire la possibilità di legare la possibilità di spezzare questo legame fra le maggioranze e l'inquisitore.
Grazie. No, semplicemente non avevo... E quindi ho fatto da solo anche una parte del discorso, va bene. Si è sentito. Ecco, come veniva detto adesso, la spinta fondamentale a interrogarsi sul male nasce in me dall'idea, è nata dalla percezione della sua forza straordinaria, della sua fecondità, del fatto, io uso anche, mi pare proprio nel libro, una metafora sportiva, che si ha sempre l'impressione che parta con un vantaggio rispetto al bene. Qui c'è una spiegazione antica, se vogliamo, semplice, che io accetterei, che però mi sembra troppo sintetica. Si dice, lo diceva anche Pascal, che il bene è fondamentalmente uno solo, i mali sono tanti. Così come altri, rispetto alla verità, dicevano la verità è una, le menzogne possono essere tante. Io ricordo anche il modo in cui comincia Anna Karenina di Tolstoi, che dice le infelicità sono tante. E sono molto più interessanti della felicità, che è un po' noiosa. E perciò poi nei romanzi si racconta, ma non solo nei romanzi. Fare il bene è difficile, è impegnativo, fare il male è un po' più facile. Quindi questa è già una prima risposta che però va bene, ma è ancora insufficiente. La mia domanda nei riguardi del tema del male non nasce da un'interrogazione su figure che concentrano dentro di sé una straordinaria densità di male, cioè particolarmente maligne o indiscutibili come tali, ma non perché non sia giusto riflettere su di esse, ma perché il problema per me è come e perché il male vince, perché queste figure, diciamo, particolarmente avvicinate alla figura diabolica, facciamo un esempio e non ne facciamo più, molto semplice, molto banale, per esempio Hitler. Il problema non è tanto, almeno la cosa che più mi colpisce non è tanto la straordinaria concentrazione di negatività che c'è in certe figure, ma come esse poi diffondono se stesse, come conquistano la maggioranza. Non dobbiamo dimenticarci che Hitler arrivò al potere con le elezioni, quindi fu votato. Questo implica un discorso storiografico molto complicato. Io però voglio guardare solo un punto, perché il male è così diffuso. E dov'è questo tema, questo male basso? Rian Marone ha ricordato questo articolo su Repubblica chiamato Il male minore. Io, in genere i giornali, devo dire che è una bella titolazione, io avevo mandato quell'articolo con un titolo Il nostro male quotidiano. A me interessa questa dimensione qui del male, non quella straordinaria e iperconcentrata in alcune figure. E questo non in quanto sono sociologo, ma credo in quanto mi sembra un'interrogazione più feconda. Tant'è vero che poi nel libro io non parto da testi sociologici, uso una competenza, una tradizione sociologica, c'è anche un dibattito tra due sociologi famosi in uno dei capitoli, ma parto invece, come ricordava prima Oriana Maroni, da due testi di letteratura, sulla base di una convinzione antica che non esiste un monopolio disciplinare sulla verità, che bisogna essere inquieti, che nessuna disciplina ha dentro di sé un accesso privilegiato al vero. Non ce l'ha la sociologia, non ce l'ha la storia, non ce l'ha la filosofia, non ce l'ha neanche la letteratura, non ce l'ha neanche la poesia. Io sono tra quelli che pensano che è meglio possedere più linguaggi, perché sono convinti che se il linguaggio si chiude in uno specialismo sfuggono alcune dimensioni. Bene, la letteratura, la grande letteratura è una forma di scrittura che si sottrae a questo limite. Ha dentro di sé interi repertori anche di riflessione. Io spesso uso nelle mie lezioni far leggere ai ragazzi un brano di Resurrezione di Tolstoi, perché mi sembra che in quel brano chi studia sociologia abbia da riflettere, perché è vero che Tolstoi non era un sociologo, ma fa delle riflessioni di una profondità straordinaria sul modo in cui gli uomini hanno bisogno di pensare che ciò che fanno è fatto, è una cosa positiva, anche quando questo non è vero. Ma non voglio andare in questa direzione. Ho fatto questo esempio solo per dire che trovo del tutto normale che anche chi ha una formazione filosofico-sociologica si misuri con questi testi quando questi testi rompono i confini di qualsiasi specialismo, portano a interrogazioni molto radicali. E non è un caso che il testo di cui si diceva, La leggenda del grande inquisitore che sta nei fratelli Karamazov, è un testo sul quale sono state scritte delle cose quasi autonomamente, Cioè, può essere tranquillamente estratto dal libro, tranquillamente no, ma insomma lo si può estrarre dal libro e fare una riflessione specifica sul testo. È un peccato estrarlo dal libro, perché per esempio La leggenda del grande inquisitore è un poema che Ivan Karamazov racconta al fratello. Ivan, come voi sapete, è il più dubbioso, il più nichilista, anche se questa mi sembra un'abbreviazione un po' stolida, e parla col fratello che invece è il più puro, il più credente, Alyosha. È un dialogo tra due anime che sono legate da affetto, perché sono due fratelli che si capisce che sono, si amano, ma allo stesso tempo radicalmente divaricate sul piano del rapporto col mondo, con la vita, con ciò che si deve fare. E Ivan racconta questo subito dopo aver anche nel capitolo precedente fatto una riflessione così importante, che poi è stata ripresa più di una volta, anche se non è del tutto originale, però l'ha saputa coniugare in un modo che poi per esempio ha spinto nel secolo scorso, nella Peste, Camus, a farsi la stessa domanda. Che cosa si è chiesto prima Ivan? Ma com'è possibile che un Dio giusto e onnipotente conceda che muoiano i bambini? I bambini quali per definizione sono innocenti. E questo lo dice ad Alyosha per traumatizzarlo, perché ha sempre questo tono provocatorio Ivan quando parla col fratello. E dice: in un mondo che è fatto così è uno spettacolo che io non accetto, restituisco il biglietto. Proprio usa questa espressione. Poi dopo c'è questo poema della leggenda del grande inquisitore. Quindi siamo in questo contesto, un confronto tra due, non ho paura di usare questa espressione, due anime molto divaricate, ma anche così fortemente unite da un legame che nasce dall'essere fratelli. E un po' diversi anche dagli altri fratelli. Cosa dice la leggenda del grande inquisitore? E perché secondo me è interessante? La leggenda del grande inquisitore ci narra di una storia, e Ivan che la racconta, come vi ho detto, che si svolge nel 500 a Siviglia, in una calda estate di Siviglia. Dove la calda estate di Siviglia vuol dire anche l'odore, questo dice, del lauro e del limone. Però questo caldo è un caldo che è un pochino di più di quello normale, perché il giorno prima c'è stato il rogo di 100 eretici. Sono stati bruciati sul rogo 100 eretici. E la scena, la prima scena, questo lo si dà. Non viene raccontato, la prima scena di questa specie di straordinaria inquadratura quasi cinematografica è di questo popolo che si aggira per la piazza. Un popolo povero che soffre, che attraversa i momenti difficili della propria vita, che probabilmente ha assistito anche allo spettacolo del rogo e che desidera ardentemente che Cristo torni sulla terra. E questa è la sua domanda più semplice. Anche perché, come voi ricorderete, Cristo ha detto che doveva tornare. La redazione dei Vangeli è anche una redazione nella quale alcune affermazioni di Cristo che lo portavano a dire torno subito, sono state un po' smussate, in modo tale da differire un po' nel tempo questo ritorno, lo hanno reso un po' indeterminato. Ma non era così. Un grande elemento di potenza del cristiano originario era questa idea dell'imminenza del ritorno di Cristo. Tant'è vero che San Paolo, nelle lettere ai primi cristiani che morivano, non essendo ancora tornato Cristo, si sentiva in obbligo di dare spiegazioni. Il popolo chiede, ha questo desiderio, e Cristo, dopo 15 secoli, sente come fortemente questo richiamo, lo sente più che in altri momenti, e decide di tornare sulla terra, e decide di tornare con la stessa sembianza con cui era venuto 15 secoli prima. Compare su questa piazza di Siviglia, la gente lo guarda e, siccome la sembianza era la stessa, crede di riconoscerlo, si avvicina, lo riconosce, si accalca attorno e gli chiede come prima risposta di aiutarlo, di fare un miracolo. E Cristo non riesce a sottrarsi a questa richiesta e fa, resuscita una bambina, insomma, si crea attorno a Cristo una folla commossa, turbata. Proprio in quel momento si affaccia sulla piazza un vecchio di 90 anni, ancora dritto, con lo sguardo molto acuto e lucido, che riconosce subito Cristo e dà ordine alle guardie di prenderlo e di portarlo in carcere. E la folla che si era calcata attorno a Cristo obbedisce, fa spazio alle guardie che lo portano via. E questo vecchio di 90 anni, con la figura ancora alta, autorevole, che è il grande inquisitore, è colui che ha dato l'ordine di bruciare sul rogo il giorno prima. Cristo viene portato in carcere. Considerate che io, un momento molto bello della mia, ci stavo lavorando sul grande inquisitore, è stato agosto, non di quest'anno, dell'anno scorso, quando mi è capitato di sentire, proprio era all'interno di Castel del Monte, che io immagino che voi abbiate, era la rappresentazione della leggenda del grande inquisitore con la regia di Peter Brook. Quindi, diciamo, un'ora e qualcosa, straordinariamente, in cui c'è solo uno che parla. E il grande inquisitore, Cristo non parla. Il grande inquisitore parla praticamente dall'inizio alla fine. Perché a notte inoltrata arriva, entra in carcere e incomincia a parlare. Allora, la prima cosa che una persona comune potrebbe venire in mente, il grande inquisitore va in carcere, è uno che ha come effigie del potere la croce e si trova di fronte a Cristo. È sicuramente scosso dentro di sé, e però tutto il discorso del grande inquisitore è, come spesso avviene a quelli che si sentono al fondo in colpa, una requisitoria nei riguardi di Cristo. È qui che c'è il punto sul quale io vorrei attirare la vostra attenzione. Perché dice il grande inquisitore, dice tante cose, io sarò molto sintetico perché poi vorrei uscire anche da Dostoevskij. Tu hai indicato agli uomini una via della salvezza troppo difficile ed aristocratica, che solo pochi uomini possono praticare, perché è fondata sull'esercizio pieno della libertà, su una radicalità di scelta che solo pochi possono sopportare. Quelli che sono all'altezza del tuo messaggio sono pochi. E perché dice questo? Perché dice, lo rimprovera proprio quando, gli ricorda quando Cristo è andato nel deserto e Satana gli si è avvicinato e lo ha tentato. E gli ha detto, in primo luogo, perché non moltiplichi i pani e i pesci in modo tale da acquistare un seguito? E Cristo non ha accettato. perché non ti getti dalla montagna e non ti fai soccorrere mentre cadi da schiere di angeli che ti sostengono? E Cristo non ha accettato. Perché non ti fai dare lo scettro del potere per poter comandare? E Cristo non ha accettato. Tu, dice il grande inquisitore a Cristo, hai voluto mostrare che la fede si doveva conquistare con sincerità, intensità, libertà e non invece attraverso il possesso di artifici o strumenti di potere. Quindi la tua idea della fede è aristocratica, è possibile solo per 12.000 santi per ogni generazione. Cioè ogni generazione al massimo può produrre 12.000 persone all'altezza di ciò che tu chiedi, ma gli uomini, e questa è la metafora che usa Ivan raccontando, o il grande inquisitore, gli uomini sono come la sabbia del mare, sono milioni, e 12.000 santi sono niente. E dice, sappi anche che io sono venuto anch'io nel deserto come i 12.000 santi, anch'io ho mangiato locuste e radici, come mangiavano gli uomini di grande temperie morali. Ma poi mi sono accorto che la grande maggioranza degli uomini non era lì. Mi sono voltato e ho visto che erano rimasti lì dietro, lontani, ben lontani dal deserto. Ed allora ho capito il limite della tua proposta. Perché gli uomini concreti sono deboli, non vogliono essere liberi, anzi vogliono essere esonerati anche dal peso terribile della loro libertà. E allora chiedono che qualcuno li protegga, li tuteli, decida al posto loro e li mantenga in questo stato di perpetua innocenza, non innocenza che non nuociono, ma in questa continua condizione infantile. Gli uomini non sono così forti come tu pensi e io, a differenza di te, ho guardato agli uomini più deboli. Ho scelto loro invece di te, perché io ho capito che questi uomini, di cui il grande inquisitore ha un'immagine durissima, perché sono immaturi, un'immagine di un pessimismo terribile, questi uomini vogliono soltanto il miracolo, cioè il portento, devono avere dei segni immediatamente, quelli che tu hai rifiutato di dare, il miracolo, il mistero, non interessa capire, misurarsi con problemi che sentono molto più grandi di loro, e l'autorità, si piegano, accettano. Non mettono in discussione il potere, perché sanno che il potere li esonera dal pensare, li rende. E noi siamo stati così bravi, noi intende la Chiesa, ma poi questo sarebbe più, da addirittura concedergli di peccare e quindi di essere deboli come sono, poi loro vengono da noi, ci dicono questi loro peccati e noi li assolviamo paternamente o maternamente, se vogliamo. E loro sono contenti, sereni. E su questo abbiamo costruito la nostra presenza. Forse vale la pena, con un rapidissimo, dire qualcosa sul resto del... Ma questo è il nucleo del... sul quale vorrei riflettere. Cristo non parla. In quella rappresentazione teatrale di cui vi ho parlato prima, mentre l'attore che recitava era un grande attore, c'era un Cristo che era forse un ragazzino, probabilmente anche un ragazzino del posto, perché non dice neanche una battuta, quindi bastava semplicemente avere la facies di Cristo, i capelli lunghi, ma non dice nulla, non parla per tutto. E quando alla fine della sua requisitoria il grande inquisitore dice adesso io ti voglio far portare a rogo, Cristo reagisce in un solo modo, non parla, lo bacia. E questo evidentemente fa saltare un poco i nervi al grande inquisitore, che però è capace di controllare, dice portatelo via, non si parla più di bruciare, portatelo via. Questo è per, ci sarebbero altre cose da dire per concludere, però insomma se un pochino vi ho fatto venire la voglia di andarla a leggere, sono contento. Perché a me sembra questo racconto straordinariamente importante? Ma non perché abbia simpatia per il grande inquisitore. Il grande inquisitore è al fondo, anche secondo Dostoevskij, vi cito una frase che il grande inquisitore dice, e al fondo è Satana. È più ambiguo Dostoevskij, ma a un certo punto fa dire al grande inquisitore: ciò che ho da dirti già a te è tutto noto, io lo leggo nei tuoi occhi. E sarei io a nasconderti il segreto nostro? Probabilmente tu vuoi appunto sentirlo dalle labbra mie, cioè vuoi che te lo dica io. Ascoltalo dunque, noi non siamo con te. Vedete che ogni volta, almeno io non so in russo, ma nella traduzione italiana, quando parla con Gesù, ti e tu sono sempre maiuscoli. Cioè, nella lingua questo residuo di un rispetto. Noi non siamo con te, siamo con Lui. Ecco il nostro segreto. Già da gran tempo noi non siamo con te, ma con Lui. Sono ormai 8 secoli, cioè il periodo dello scisma, perché qui c'è anche un conflitto tra il cristianesimo orientale e quello di Roma, che noi abbiamo preso da lui ciò che tu sdegnosamente rifiutasti, quell'ultimo dono che lui ti offrì mostrandoti tutti i regni della terra, lui Satana. Noi abbiamo preso da lui Roma e la spada di Cesare, e abbiamo proclamato di essere noi soli i sovrani della terra. Cioè noi non abbiamo disprezzato il potere, altro che la libertà e la purezza. Il potere l'abbiamo preso, l'abbiamo noi e lui. Lui è Satana. Quindi, di fronte a questo punto, non si tratta di avere un atteggiamento di ambiguità o di equivocità morale, è abbastanza evidente che il grande inquisitore è il male, ma il problema più importante è quali strategie usa il male. Perché a me sembra che in questa requisitoria del grande inquisitore, il grande inquisitore illustri il modo in cui il male è capace di espandersi ed è capace di isolare i migliori, quelli che si muovono per il bene. È capace di ridurli a 12.000, cioè una minoranza che puoi anche rispettare, alla quale ti puoi inchinare, salvo poi continuare a fare tutto in un altro modo. E quali sono le strategie del male? Ebbene, il male ha, e noi lo sappiamo, specialmente in una tradizione come la nostra, diciamo, che nasce con l'Antico Testamento, che poi arriva appunto anche alle tentazioni di Satana nel deserto, sappiamo che il male ha una confidenza con la debolezza dell'uomo. La debolezza dell'uomo. Il male conosce molto bene la debolezza, le debolezze dell'uomo. Chi è impegnato a dare il meglio di sé combatte contro le debolezze, quindi come si può dire, cerca di allontanarsi. Il male invece usa tutte le pieghe offerte dalla debolezza dell'uomo per dirgli: io te le riconosco, io ti concedo, io le riproduco. Perché serve al male per riprodurre il suo potere, assecondare la debolezza dell'uomo? È tutto lì il suo spazio, nell'uso della debolezza. Badate, quando io dico debolezza, Non voglio dire che deboli sono alcuni uomini o molti uomini, deboli sono tutti gli uomini. Un uomo che non percepisce il suo lato debole è un uomo cieco. Non c'è nessuno che non sia debole. La debolezza è la condizione umana. Siamo tutti esseri finiti, fragili, a scadenza più o meno prossima, indeterminata, ma non saremo eterni, affetti da malattie, paure. Siamo tutti così. Il male interviene su questa natura dell'uomo, cerca di piegarla alla fine ai fini della riproduzione del suo potere, si alimenta di questa debolezza. Consentitemi un attimo di uscire lateralmente da questo testo così straordinario e di fare un riferimento a qualche cosa che appare di più leggero, ma che è un film. Forse qualcuno di voi l'ha visto, perché è un film americano, un film hollywoodiano, si sa che si vedono di più, con Al Pacino. E tutti quanti, quando dico Al Pacino, avete in mente una fisionomia, e quel film si chiama L'Avvocato del Diavolo. E qualcuno l'avrà ricordato. Ora, L'Avvocato del Diavolo era anche la definizione che si dava di Perry Mason, ma non c'entra in questo caso, è un film diverso, che io non vi starò a raccontare tutto, perché poi la prima forma per fare il male è costringere le persone ad arrivare fino all'1:30 di notte. È la storia di un giovane avvocato, che è Keanu Reeves, qualcuno lo ricorderà, perché è sicuramente, lei è Charlize Theron, quindi una coppia molto bella, è un giovane avvocato di provincia che sta vincendo tutte le cause. E a un certo punto, durante una causa in cui sta difendendo un signore che ha stuprato, ha violentato una ragazza, la ragazza è sul banco a deporre, e mentre lui la incalza, guarda quello, il signore che stava difendendo, e si rende conto, in modo evidente, che lui sta difendendo il colpevole. Qui nasce a un certo punto il film, perché questo piccolo avvocato di provincia, che era inseguito da un giornalista, il quale lo seguiva come quello che aveva vinto tutte le cause che aveva fatto, insomma, a un certo punto vince questa causa, va a New York, dove viene, incontra l'avvocato Milton. Guardate, Milton, un altro nome strano, Milton, l'autore del Paradiso Perduto, della Rivolta dei Diavoli, John Milton. E questo è un super avvocato che gli fa vincere tutte le cause, però che in qualche modo è il diavolo. E Al Pacino, ovviamente, il suo istinto istrionico lo sfoga nella parte finale del film con un monologo molto divertente, perché lui dice, eh sì, io sono un umanista, dice, perché Dio è un guardone sadico, perché ha fatto gli uomini con i loro bisogni, con i loro sentimenti, con i loro desideri, e poi ha detto no, non lo puoi fare, quello non lo puoi fare, ha cominciato a dire no, e io invece non sono per il no, tutto puoi fare. Io, diciamo, per me l'uomo è libero e io sono il più grande umanista, perché penso che l'uomo debba poter, come si può dire, manifestare liberamente tutte le sue debolezze. E tutto il XX secolo è stato umanista. Cioè, la sua idea è che, appunto, è far leva sulle debolezze, sui desideri degli uomini, far vedere coloro che dicono no come guardoni sadici. Viene sconfitto il diavolo, si ritorna alla scena in quel tribunale di provincia, e come succede nei film, la storia è andata diversamente, perché l'avvocato, quando si è reso conto che il suo difeso, che era lui, era colpevole realmente di aver stuprato, lascia la difesa e se ne va. con un gesto, cioè perché ha capito che si sarebbe andato a perdere per inseguire il successo ad ogni costo. Va via e scappa con la moglie, inseguito dal giornalista, il quale dice: ma lei ha fatto una cosa straordinaria, certo non ha vinto la causa, però ha scelto. E dice: mi vuol concedere un'intervista? Dice: no. Scendono giù per le scale, poi lui risale dopo un poco e dice: quando ci possiamo vedere per l'intervista? Dice l'avvocato. E il giornalista dice: vediamo, fissiamo, e se ne va via. E l'avvocato, la faccia dell'avvocato, che è un giovane, si trasforma in quella di Al Pacino, che dice: la vanità, decisamente il mio peccato preferito. Cioè, il fatto di apparire, di essere presentato, l'intervista. Io faccio leva sulle debolezze degli uomini. Sembrava che fosse scomparso, il diavolo si rimaterializza nella tentazione. Ecco, qui è lo spazio dove, perché il male si muove meglio sulla debolezza, ma la debolezza non è il male. Io per esempio so che in genere si fronteggiano due concezioni dell'uomo. In genere il conservatore è un po' come il grande inquisitore, è un pessimista, pensa che l'uomo non possa migliorare. E che tutte le convinzioni che portano a migliorare portano a peggiorare la situazione, quindi meglio non fare niente. L'uomo ha dei limiti grandi che non possono essere, e è folle pensare che possa migliorare. C'è l'altra antropologia, quella opposta, quella progressista, un po' quella alla Rousseau, che l'uomo era libero, ma adesso è in catene e quindi ha una natura buona che bisogna liberare, conservatore e progressista. Cioè hanno una nave nella cui vela soffia il vento del pessimismo nel caso del conservatore, che cosa vuoi cambiare, è inutile, e dell'ottimismo nel caso del progressista. Io dico che invece il tema non mi sembra quello di fissare in un'ontologia l'uomo. L'uomo non è né cattivo né buono, l'uomo è debole, tutti siamo deboli. Quando dico l'uomo è debole intendo tutti, anche i migliori. La presunzione, l'arroganza di chi è bravo anche può essere un limite, anzi è una debolezza. La superbia è una debolezza, no? Il male si sa muovere meglio su questo piano, ha più pieghe sulle quali può aderire. E allora il bene che deve fare? Deve rimanere isolato, deve rimanere nel giro dei 12.000 santi, no? Il bene deve porsi il problema, che non si può solo combattere contro la propria debolezza, che se gli uomini nella stragrande maggioranza sono deboli, è lì che il bene deve andare a impegnarsi nella battaglia, non deve lasciare i deboli in balia del male, né deve avere un'idea dell'uomo così elevata per fare in modo tale che tutti seguano coloro i quali invece propongono all'uomo di coltivare i propri difetti. Questo è il punto delicato e importante del ragionamento, perché di grande inquisitore non esiste solo questa versione che io vi ho raccontato, quella del 1500, quella fondata sul miracolo e mistero autorità. Mariana Maroni ha letto prima proprio un brano che in qualche modo cerca di ricavare da una riflessione su questa leggenda del grande inquisitore anche una riflessione sul presente. Oggi il grande inquisitore può avere la stessa forma che aveva allora? No. Oggi il grande inquisitore è quello il quale si muove in un modo diverso, fa leva sulla debolezza dell'uomo e magari nei riguardi dei migliori crea un isolamento perché li condanna come appunto aristocratici, come quelli che non si voltano a guardare, che un po' si danno le arie, che hanno un'idea astratta dell'uomo, mentre invece lui offre circenses, passatempo, divertimento, se possibile anche coltivazione attenta di tutti i propri difetti, presentati invece come quasi delle qualità. Quindi non è un potere come quello del grande inquisitore che mandava a rogo, è un altro potere, un potere che cerca di persegue lo stesso fine, lasciare gli uomini sempre in uno stato infantile, ma lo fa attraverso la sollecitazione dei consumi, la società dello spettacolo, l'esaltazione del narcisismo, della vanità, il mio peccato preferito. Nella società dello spettacolo la vanità è un peccato di massa. Il farsi vedere è una delle tentazioni non diaboliche nel senso delle persone che ci cedono, ma sicuramente è un modo attraverso il quale tu, invece di indirizzare verso il bene, tu invece dici, rappresenti, mostrati, tu vai bene come sei, appari, perché questo è, anche se questo è perdita magari del tuo pudore, è un narcisismo per cui che so, tu vieni, è un pochino, non è per secondo voi paradossale che una grande reality che ha dato il nome a tutti quanti abbia lo stesso nome di un famoso romanzo di George Orwell, Il Grande Fratello? Solo che Il Grande Fratello di George Orwell era un capo stalinista che attraverso il televisore guardava in tutte le case, e il protagonista, per poter scrivere un proprio racconto privato, il proprio diario, si doveva nascondere dietro la colonna. L'ipercontrollo dall'alto. Il Grande Fratello di cui oggi si parla è un'altra cosa. Invece uno vuole in prima linea rappresentare, altro che il diario dietro la colonna, lo va a dire in giro. Si rappresenta in questo modo. Tu vai bene come sei. Tutti quelli che ti dicono che dovresti migliorare sono dei moralisti, ma va bene come sei, anche se magari sei volgare, anche se magari approfitti del fatto che ti vedono per esibire il peggio di te, va bene, va bene. Rimani immaturo. Non è lo stesso fanciullo del XV secolo, ma è anche un'altra forma di fanciullo. È un fanciullo prodotto dalla società dello spettacolo, dalla società dei consumi, dalla società nella quale il comparire in televisione, il vetrinizzare se stessi è l'elemento più importante. Se non ti vetrinizzi non ci sei, se non ti presenti così. E quindi quando parliamo del grande inquisitore non dobbiamo pensare soltanto al XV secolo, a qualcosa di lontano, è qualcosa che continua, perché il potere si alimenta della debolezza e si riproduce attraverso la debolezza, la dissemina, la moltiplica e si vale di essa. Che cosa voglio dire? Io che a questo tipo di situazione bisogna rispondere sapendo bene qual è la natura della strategia che il male usa. Ma che cosa si deve fare? Si deve inseguire il male, fare le stesse cose, usare gli stessi mezzi pur di... No, io credo che la strategia sia diversa. E la strategia è diversa perché deve partire in primo luogo da un grande slancio etico. Vedete, questo lo dico con maggiore convinzione dopo un'esperienza che mi ha molto colpito e turbato, quando andai in un teatro a Roma dove c'erano studenti di più scuole superiori, gli ultimi anni, quelli più grandi. E questa conferenza era sulla politica. Questo l'ho fatto qualche anno fa, quando già un best seller era La casta di Rizzo e Stella, il libro che tutti quanti. E io percepivo il rischio di un discorso di fronte a dei ragazzi, 16, 17, 18 anni, di fare una specie di conferenza sulla politica, magari partire da Aristotele, andare a Machiavelli, arrivare a Max Weber e via dicendo. Invece volli partire da un altro testo. Lessi le lettere, alcune lettere, dei condannati a morte della Resistenza. Che sono lettere che, anche se io la prima edizione che comprai, la comprai che avevo 22-23 anni, e vi assicuro che è passato qualche mese da allora, ogni volta che le rileggo mi commuovo, mi turbo, perché se minimamente ci fai caso sono lettere di congedo dalla vita da parte di giovani, che dicono ciao mamma, ciao papà, salutano la moglie, salutano talvolta anche i bambini, i figli, diciamo, sii orgoglioso di me, io vado. Vi dico, me lo ricordo, perché mi ha colpito? Perché mi ricordo che dalla lettura di questi testi non solo rimasi turbato io, perché ogni volta che me li dicevo, ma rimasero turbati i giovani, perché la cosa di cui si resero conto è che la politica poteva essere quello, era stata quella. Gente che aveva perso la vita per testimoniare un'idea, che aveva pagato costi altissimi, non una carriera, ma un costo. E un costo sopportato con uno slancio straordinario. E vedete, questo è in piccolo, riducendo, è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticarci nella relazione con gli altri. Io, per esempio, come immagino molti di voi, sono un professore, quindi condannato, è la bella condanna del mio mestiere, ad avere rapporti con i giovani, ma non in questo modo generico, i giovani. Io la sento in questi termini, questa condanna. Andando avanti nel tempo, io ogni anno parlo con dei giovani che hanno un anno in meno di quelli dell'anno precedente. Cioè, quando il primo anno io ho insegnato a Messina, nel 1970, gli studenti che facevano l'esame, alcuni erano anche più grandi di me perché erano dei fuoricorso. Adesso gli studenti che fanno l'esame hanno 13-14 anni meno di mio figlio. Cioè sono sideralmente lontani. Allora io potevo dire Gigi Riva, Che Guevara e Bob Kennedy, e tutti capivano. Oggi forse un po' Che Guevara è uno dei tanti poster, Kennedy sì, ma è una cosa molto vaga e chi lo sa. E allora la cosa di cui ti rendi conto è che nel comunicare a questa distanza c'è una cosa che conta anche molto di più della qualità delle lezioni che tu puoi fare, che è bene che siano ottime, questo come si può dire professionalmente, ma è chi sei, come sei, come testimoni l'amore per un autore, l'amore per delle idee, l'amore per la poesia, l'amore per la letteratura, l'amore per la filosofia. Lo devono sentire da te che tu sei quello. Se tu sei quello, arrivi. Se invece come si può dire, perché magari sei stanco, oppure perché non sei mai stato, non arrivi. Quindi, ritornando al discorso di prima, la testimonianza è un elemento decisivo di comunicazione, oltre che di formazione dell'elite. Io credo che la Costituzione italiana rimanga ancora oggi un grande riferimento, anche perché è stata fatta da una classe dirigente che aveva pagato una parte dei costi, aveva pagato andando in esilio, andando in galera. E la Costituzione di Pertini, di Vittorio Foa, aveva dentro di sé una materia di testimonianza, di etica, che poi è stata anche articolata col sapere giuridico-politico di coloro che hanno elaborato in concreto la Carta Costituzionale. Ma dietro c'era questo. Quindi in primo luogo il bene deve fare questa partita, deve mettersi in gioco, altrimenti non comunichi. Tant'è vero che i ragazzi, alla fine di quella chiacchierata, io mi ricordo che erano un po' turbati, perché poi dicevano una parola di cui nella società contemporanea non si ha quasi più nozione: il sacrificio. Questa è la parola che dissero loro. C'è una cosa che può essere più importante di te. Quando in buona misura la grammatica che ogni giorno impariamo è che tu e il tuo destino privato sono l'unico orizzonte della vita. E tu ti sei invece, in quell'occasione, ti sei scontrato non con un discorso noioso di un professore, ti sei scontrato, mi sono tolto da mezzo, li ho fatti incontrare con la voce di quei ragazzi che avevano 2 o 3 anni, più di loro, non erano, che magari sapevano scrivere peggio di come non sanno scrivere loro, ma dentro alle cui lettere c'era una specie di straordinaria esplosività data dalla drammaticità, data dalla forza. Quindi in primo luogo, quando parliamo del bene, ci deve essere questa dimensione. Anche perché, come certe volte succede anche nei film, colui che agisce bene, se ha coraggio, abbassa i costi dell'ingresso nell'azione degli altri. Cioè all'inizio, io mi ricordo quando ero giovane, agli inizi del 68, proprio all'inizio. E beh, quando si decide di fare il sit-in, il primo che si siede, il più sfrontato e il più pazzo di tutti. Però facendo quello, magari anche un po' alterato, tanto per non fare metterla in gloria questa cosa, però facendo quello abbassa i costi del secondo. Perché c'è già uno lì. E il secondo abbassa i costi del terzo. E poi diventa così. Sono queste specie di piramidi di azione che costruiscono molto spesso l'azione collettiva. Quindi il coraggio è, come è stato detto, una virtù inaugurale che è capace di iniziare. Questa dimensione non va mai dimenticata. Ma detto questo, e quindi detto che, diciamo, l'attenzione etica è una dimensione indispensabile, necessaria, qui arriviamo al punto. Non è anche sufficiente. Tu che sei concentrato sulla sua forza straordinaria, non puoi pensare che tutta l'umanità debba essere fatta di eroi. Devi piegarti, devi guardarti, devi vedere, devi capire, devi interrogarti. Non devi essere un bigotto del bene. Perché devi avere rispetto della debolezza degli uomini, perché è il loro essere uomini che li rende deboli. E allora facciamo degli esempi. Abbiamo fatto adesso l'esempio, ma se ne potrebbero fare anche in relazione ad altri. L'esempio dell'azione collettiva, come ci si sporge in avanti nel fare un gesto. A me è capitato, diciamo, nei primi anni, diciamo, del nuovo millennio, mi fa un po' ridere detto così, di impegnarmi in un'associazione per la cittadinanza attiva. Ero il presidente di un'associazione che poi ha innescato una serie di fenomeni anche importanti. Era però un problema che avevo sempre, vedendo le riunioni che facevamo noi. Mi chiedevo, ma partecipano veramente tutti coloro che avrebbero bisogno di partecipare? Oppure quelli che partecipano sono molto spesso le persone che possono partecipare, perché hanno tempo, perché hanno lingua, perché hanno cultura, perché hanno imparato a parlare. Si impara a parlare. Io la prima volta che sono intervenuto in pubblico, in una occasione politica, c'era accanto la mia ragazza, che è mia moglie, fece un intervento, poi alla fine dell'intervento mi sedette e dice, ma come ti è sembrato? Lei mi disse, è un po' complesso. È una dichiarazione di amore straordinaria, perché chiaramente non aveva capito nulla, niente, nessuno. Si impara a parlare. Parlando. E quindi anche l'arena civica è un'arena nella quale sono presenti le persone che posseggono alcune di queste doti, alcune qualità. Ma non avrebbero bisogno di partecipare molti che invece vivono murati in orari di lavoro impossibili. Non avrebbero addirittura più bisogno loro di dire la loro. E quindi io non riesco a guardare nello stesso modo chi non partecipa, come se fosse un puro deficit di moralità, ma non è vero, perché tante volte per partecipare occorrono una serie di precondizioni, occorre appunto saper parlare, occorre avere tempo, occorre un percorso. E allora coloro i quali che si trovano in una posizione più avanzata si devono interrogare e devono capire che talvolta per muoversi bisogna avere anche degli interessi. Io ricordo una stagione nella quale la partecipazione politica non era solo un esercizio etico, era anche una difesa dei diritti, delle conquiste, dello stare meglio, del vivere meglio, del cambiare per esempio la condizione di lavoro, di risanare la condizione ambientale del lavoro. Noi dobbiamo polarizzare l'etica e lasciare che invece questa sfera legittima di interessi finisca nelle mani di coloro in quali la manipolano, che già è una delle grandi tendenze. Che pensate a come il lavoro si è trasformato, come tante volte è diventato, si è polverizzato in tanti piccoli lavori individuali in cui ognuno pensa per sé e nessuno riesce più a pensare che il lavoro abbia anche delle cause e delle dimensioni collettive. Allora, coloro che sono più sensibili dovrebbero in qualche modo occuparti di questo. E questo è il rapporto tra etica e politica. Io con questo concludo. Avrei tante altre cose da dire, ma appunto, cioè, importante è finire, come diceva una cantante. L'etica è una dimensione necessaria della nostra azione. Senza una spinta etica, lo si dice anche nella quarta, senza un'elite competente e coraggiosa non si può fare nulla. Io credo che sia un grande problema del nostro paese di avere delle elite competenti e coraggiose. Noi lo stiamo vedendo adesso ed è uno dei grandi problemi. E però allo stesso tempo l'elite competente e coraggiosa, eticamente forte, deve fare i conti con la politica. E la politica si interessa della maggioranza degli uomini, perché la politica democratica vota per definizione tutti. E quindi questo significa che questa spinta etica si deve misurare esattamente sui terreni sui quali, se tu ti rifugi in una superiorità etica, il male si espande, sparge le sue e riesce a dare risposte che riproducono il potere del male. E tu rimani isolato. Quello che si ricava come insegnamento per chi ha un'idea precisa del bene, dalla lettura del grande inquisitore, è che il bene non si deve far isolare. Il bene deve essere capace di reincontrare la maggioranza degli uomini. L'etica deve poter reincontrare la politica. e deve evitare due pericoli. Da un lato l'aristocratismo etico che non, e dall'altro l'insidia opposta, mimetica, che per combattere il male tu usi gli stessi strumenti. Fai come lui. E quindi è un percorso difficile. Però io non credo che noi siamo stati a parlare di questioni così straordinariamente metafisiche, con tutto il rispetto per la metafisica, che è una cosa molto importante. Io credo che uno dei motivi per i quali si è molto discusso di questo libro è perché non parlava di questioni iperuranee, ma parlava anche dell'oggi. E la domanda che tutti si ponevano, ma d'accordo, il grande inquisitore è quello del 1500, ma oggi chi è? Che cos'è? E com'è? E in che modo si espande? Minacciando il rogo? No, si espande in un altro modo, avendo un'attenzione nei riguardi dei bisogni minimi, delle debolezze degli uomini, e piegandole ai propri fini. Quindi è quello il terreno sul quale bisogna, palmo a palmo, combattere, avere la stessa simpatia per le debolezze, capirle, sentirle e nello stesso tempo cercare di volgerle nell'altra direzione, non guardare le debolezze come qualcosa da cui... No, certo, io sono così forte che non ho più questo riflesso condizionato per cui mi voglio tenere lontano dall'infezione, voglio scendere su quel terreno. E voglio fare in modo tale che chi è debole vada nell'altra direzione. Questo è per me oggi il rapporto tra etica e politica. E si parla di qualcosa che non è la Siviglia del 1500. Almeno spero in qualche modo di aver provato a darvi questa idea. Adesso sono... Rimango coerente con la canzone di Minna. L'importante è finire. Io ho finito almeno questa prima.
Io ringrazio il professor Cassano per questo suo percorso all'interno delle strategie del male. In realtà non so quanto rassicurante, anzi forse qualche inquietudine è riuscito a mantenerla, a sollecitarla. Io passo a voi la parola per eventuali e possibili domande. E, intanto, dandovi la possibilità così di pensare, proporrei una brevissima lettura di uno stralcio tratto da Modernizzare Stanca, una piccola digressione ma che non è così distante dal tema di cui parliamo. Il professor Cassano in questo libro scrive: gli uomini che hanno potere dovrebbero scendere dalle auto blindate e iniziare a passeggiare. Una passeggiata vuol dire essere restituiti alla strada e alla nudità casuale delle persone, guardare gli alberi, i palazzi o il mare, inseguire pensieri spesso splendidamente banali. Passeggiare è un'arte povera, un far niente pieno di cose. Il piacere di scrivere una pagina bianca, una risacca dolce della nostra vita minima. Passeggiare è non staccarsi dagli altri, coltivare l'amicizia, sapere che una società che non passeggia più e va solo di corsa, una società che ha abolito le domeniche e le notti, in cui i marciapiedi scompaiono e tutto diventa negozio, è una società senza pori, dove anche il tempo libero è quotato in borsa. Vabbè, questa è una brevissima citazione di un libro molto bello che è appunto Modernizzare Stanca. Se nel frattempo c'è qualcuno che ha qualche domanda, se è possibile venire qua per cortesia.
Perché sono tecnicamente sordo, non, d'ora in poi girerò col certificato.
Può venire qua per favore? Perché non si sente bene.
No, no, se magari viene qua così sento, perché io non mi fido del...
È un po' scolastico.
No, perché
però vabbè, facciamo.
Il microfono per amplificare deforma la voce e quindi se viene vicino io la sento meglio. Poi magari con gli altri
Allora, parlo col microfono senza? Parlo col microfono senza?
Col microfono.
Sì, col microfono, perché gli altri devono sentire.
No, io volevo chiederle il rapporto tra il male e la paura. Io vedo un grande segno del male nella paura e mi sembra che i nostri tempi ormai sono permeati di paura. Paure sia soggettive, che poi diventano psicologiche, personali, così, ma anche ormai paure sociali, no? Pensiamo solo che si fanno governi sulla paura in questo momento. E quindi le volevo chiedere se può dirci qualcosa.
Sì. È una bella domanda, non adatta all'ora, perché richiederebbe... perché lei sa che non solo Spinoza ma anche altri hanno detto che noi abbiamo due passioni, la paura e la speranza. E la speranza è quella che dilata il futuro, che spinge a fidarsi degli altri, ad aprirsi. Cioè uno vede, in primo luogo vede il futuro con la speranza e lo vede come un'apertura di possibilità. Al fondo... È una caratteristica della generazione alla quale mi appartengo, noi siamo stati viziati dal fatto che la speranza era molto rilevante nella nostra formazione. Venivamo dalle guerre, dalla scarsità, c'era lo sviluppo, poi la pace e ci è sembrato che fosse legittimo e possibile pensare ad ampliare sempre più. E il futuro, pensi che Bob Dylan diceva, i tempi stanno cambiando. Era lui il profeta di questo cambiamento. Quindi la speranza apre il futuro. Fa anche commettere degli errori quando non è ben calibrata, per carità, non stiamo a fare... La paura stringe. La paura ti porta a chiudere le porte, la paura non ti fa vedere il futuro. E quindi l'altro ti appare più come un pericolo che non come un'opportunità, come qualcuno con cui andare insieme per fare qualcosa di ulteriore. Gli studiosi dei giochi direbbero che mentre la speranza è un gioco a somma variabile in cui cooperando si creano nuove risorse, la paura è un gioco a somma zero in cui io devo difendere gelosamente quello che posso perché gli altri sono dei pericoli per me. E quindi da questo punto di vista è proprio la chiusura su un'antropologia negativa, no? Su un'antropologia in cui non si può cambiare, gli uomini sono necessariamente in conflitto e quindi in questo senso è sicuramente una passione che incrementa il male, perché spinge a non osare, a non gettarsi. In fin dei conti gli esempi che io facevo di persone che si sono gettate in avanti erano tutte animate dalla speranza, per cui il sacrificio è più facile. Nella speranza, perché tu dici sì, pago io, però sta aprendosi il mondo e quindi i miei figli, gli altri, cioè la paura invece, e credo che questo sia un vero problema che fa anche capire come nel nostro mondo il male sia così praticato, perché io sono convinto che se si riaprisse di più la porta della speranza, il male diventerebbe di più... passerebbe in minoranza, mentre invece adesso è complicato riuscire a cambiare, perché ecco perché forse ritorna ad essere per certi versi primitivo e primordiale la capacità di mostrare gesti di apertura nel proprio comportamento è superiore a qualsiasi discorso.
Io sono d'accordo con lei con l'idea di sacrificio, però sono anche del parere che non solo facendo leva sull'idea di sacrificio e di coraggio, ma anche su un'idea di gioia e anche su un'idea di felicità, che bisogna anche ribaltare questo modo di stare in compagnia col male, no? Cioè il male si è preso la gioia e la felicità, no?
Sì, sì, sì. Ma ecco, io non...
lavorando come ha lavorato, ha avuto la grande abilità di conquistare questi due spazi, che non sono spazi che si vengono al bene, però stranamente nell'accoppiata moralismi e nell'accoppiata moralistica e nella visione moralistica e nella visione, come possiamo dire, anche proprio ma del sacrificio, vengono esclusi gli orizzonti di felicità e di gioia.
Sì, ma
cioè il coraggio è un grande sentimento, ma perché conquista anche spazio, non conquista solo il sacrificio, per il coraggio delle persone. Quando lei dice bambino, la parte del bambino, non so poi dopo.
Ma perché lei ha questa, cioè, è vero, quello che lei dice è vero, ma sacrificio è la parola che usavano i ragazzi. Perché per loro vedono in primo luogo il sacrificio in qualcosa. Chi ha fatto quella scelta non è che voleva fare il sacrificio, era preso dalla speranza.
No, sì, questo mi capisce, però cosa voglio dire? Che in questo momento per me, dentro un'antropologia del bene, è necessario, se per me parlare di antropologia, non so se le parole che dico le conosco bene, quindi io dico che è semplice, cioè alle volte... questa razionalizzazione anche del bene e del male porta a togliere emozione al bene. Il bene è un'emozione, non è solo un pensiero, un'etica, una moralità, è un'emozione. E di che tipo è questa emozione? Bisogna interrogarsi. Non è un'emozione negativa, è un'emozione estremamente positiva, di gioia. Il bene appaga. Se il bene non fa questo, se non si fa questo scarto, si lascia il bene dentro una razionalizzazione dei comportamenti, io credo che il male avrà sempre un grande spazio. Mi capisci cosa voglio dire?
Ma io non solo lo capisco, ma credo di averlo detto, perché quando io dico che per comunicare a una persona che, come si può dire, che qualcosa è bello, tu devi sentirlo tu e devi farlo apprezzare, e voglio dire. Cioè, faccio un esempio. Puoi leggere 10 volte l'infinito di Leopardi e lo puoi leggere in modo tale che ogni volta lo odiano di più i ragazzi. Lo puoi leggere una volta e i ragazzi lo ameranno perché tu hai fatto arrivare il tuo amore. Quindi da questo punto di vista io sono del tutto convinto che da questo punto di vista la spinta straordinaria sia fatta. Le persone non si sono sacrificate, e questo vorrei stabilire, far vedere. Quelle persone erano convinte di aprire il mondo, erano per certi versi contente di andare in quella direzione. La gioia, certo, ci può essere una gioia. Io credo che da questo punto di vista la differenza non sia tanto. La gioia è la forma della gioia, perché la gioia è anche stata industrializzata nell'industria dei divertimenti. Noi abbiamo un mercato che ha preso una serie di queste pulsioni e le ha ridotte ad offerta commerciale. Ci sarebbe da fare una riflessione proprio sul modi nei quali, per esempio, la grande industria dei consumi ha usato la spinta libertaria del 68. La spinta libertaria del 68 parlava spesso di assolutizzazione del presente, cioè di una di chiedere il massimo, di esprimere anche la gioia del come si può dire, dell'esplosione contro il potere. La risposta che è stata data, e che non vuol dire che quella non avesse un significato, è stata spesso quella di l'assolutizzazione del presente, che adesso è nel fatto che appunto, vogliamo la vita spericolata, oppure the life is now, la vita è adesso. Quindi, diciamo, su questo terreno, questo sentimento, che sono convinto che ha trovato anche una straordinaria capacità di ricezione da parte del potere, che lo ha rimesso dentro. Noi viviamo in una società nella quale ci vengono offerte tante occasioni di godimento, Che poi questo godimento sia la gioia, no, però è anche qualcosa che isola, per certi versi, coloro che hanno vogliono proporre quella nozione.
Io credo che poi il godimento e la gioia hanno un rapporto, invece, e credo che il male, mi sembra che più lo si va a scovare, adesso non è proprio ottimista, più lo si va a scovare, più
ci sono altre domande? Prego.
No, io così sento e non so gli altri.
Non sono abituata a parlare nel microfono, anzi stasera cercherò di imparare a parlare.
Ecco, se lei parla senza microfono io la sento meglio, perché il microfono per me disturba, mi scusi. Se la sentite?
Se mi sentite.
No, e allora...
Allora, io vorrei partire dal chiederle del rapporto che c'è tra l'obbedienza, verità e male, da una parte, e poi da una mia considerazione che ho visto che lei ha citato dei film, anche io ne cito uno, che mi ha fatto riflettere sulla... diciamo sul rapporto che c'è tra i mali grandi e i mali piccoli, e, diciamo, i mali quotidiani, i piccoli rigagnoli che poi confluiscono nei grandi mali. Mi riferisco in questo caso al film che ho visto, Il Nastro Bianco, che parlava dell'anticipazione che c'è stata del disastro poi nazista, che è partita, diciamo, dai piccoli mali quotidiani che venivano perpetrati nell'educazione dei giovani ragazzi, nelle famiglie, quindi nel quotidiano. E quindi io penso che appunto il grande male ha sempre bisogno, a parte che dell'obbedienza, dei seguaci, dei sostenitori comunque, e quindi e poi appunto comporta comunque una responsabilità individuale di ognuno di noi nell'appoggiare i piccoli mali e i grandi mali, e quindi non ci sarebbe bisogno di un'educazione al bene, di un'etica del bene. E cosa pensa di questo rapporto appunto tra obbedienza, verità e male?
Non ci sarebbe bisogno di un'educazione al bene?
Sì, perché io penso poi che delegare il male come un arrivo dall'esterno, come un Satana che esiste e poi approda sulla terra, penso che sia sbagliato, perché noi abbiamo detto che l'uomo è debole, in noi c'è sia il bene sia il male, quindi dovremmo imparare a rafforzare il bene che c'è in noi. Forse, non lo so, sono delle riflessioni che ho fatto così. Ah, e poi una nota divertente, no? Il grande inquisitore oggi sarebbe il grande imbonitore.
Beh, sì, questo.
E si trasmetterebbe via etere, diciamo.
E il grande piazzista.
Ecco, grazie.
Ma, vede... quando io dico che l'uomo è debole e bisogna avere tenerezza nei riguardi della debolezza dell'uomo, voglio proprio indicare una prospettiva nella quale si evita che la sua debolezza in qualche modo venga piegata diversamente. Perché lei dice di obbedienza al male. Io oggi, questo forse vale di più il grande inquisitore del XV secolo, oggi la forma del potere è molto di più, io trovo che sia utile una vecchia nozione di Antonio Gramsci che si chiama rivoluzione passiva, cioè un modo attraverso il quale io, potere malefico, ti aiuto a esprimere te stesso, ma sul terreno peggiore, più basso. Ti spingo a rappresentarti nel modo più volgare, a dare il peggio di te. Questo mi sembra, diciamo, cioè c'è un desiderio di protagonismo nel comparire. In fin dei conti tutti, quando prendiamo la parola, abbiamo voglia anche di essere considerati. Si fa leva su questo normale desiderio per cercare di piegarlo in un altro modo, cioè il lavoro è proprio un lavoro che va fatto proprio sugli usi della debolezza. Ma il bene certo che c'è in ciascuno di noi, e bisogna tirarlo fuori. E dov'è, secondo me? Ma il bene sta nel fatto, in primo luogo, del modo in cui consideri l'altro. Vede, io ho un criterio molto preciso di differenza tra bene e male. Fa bene chi incrementa la fraternità degli uomini, fa male chi invece va nella direzione contraria. Qualsiasi sforzo che incrementi la fraternità degli uomini, quindi mi insegna a riconoscere nell'altro, appunto, si diceva, la speranza, cioè qualcosa che aumenta anche le mie possibilità, che fa migliorare anche me e va nella direzione giusta. Qualsiasi invece sforzo il quale mi fa vedere l'altro come un pericolo, in quello è la direzione del male. È un criterio molto preciso. Quindi è ovvio che dentro ciascuno di noi c'è anche un conflitto. C'è un conflitto tra chi, tra la possibilità di fronte a certe situazioni di scegliere la strategia dell'avvicinamento all'altro e la strategia invece della paura dell'altro. Oggi queste non è che poi siano cose così astratte, no? Di fronte agli arrivi nel nostro paese c'è la strategia della paura, che è quella della chiusura, che quindi riduce la fraternità, e la strategia, ovviamente, per fare che, in modo tale che queste cose funzionino, bisogna saper far leva, diciamo, dare risposte anche alle debolezze dell'uomo, mostrare le possibilità in più. E sono convinto che educare al bene, se significa questo, si può fare tranquillamente, anzi si deve fare. Cioè, in fin dei conti, che cosa bisogna anche insegnare a un bambino? E spesso impara a cooperare con gli altri, impara a vedere gli altri come una risorsa, non come un pericolo. Questo è un elemento essenziale. E anche se è giusto chiedere a un bambino un minimo di atteggiamento di competizione, una parola che magari... però bisogna riuscire a fare in modo tale che quel tanto di orgoglio di sé sia, non sia escludente gli altri. Insomma, io credo che l'articolazione... Non c'è una predisposizione al bene. Io non credo che i bambini siano più buoni. I bambini spesso, quando li vedi, quando rivendicano, mostrano invece talvolta in modo molto netto che cosa noi siamo. E quindi bisogna anche lì cercare di stare con loro. La loro innocenza è un'innocenza che spesso che va guidata e va accompagnata. Non riesco a pensare che l'uomo è totalmente... Ha delle debolezze, ha delle paure, dipende da chi gli sta vicino, dipende da chi trova come fratello, se aumenta la sua capacità di fraternità.
Ci sono altre domande? Io vorrei chiederle questo, una domanda che sul Fatto Quotidiano le è stato rivolto da Maurizio Viroli, che so che dovrà incontrare prossimamente a Cesena. E Maurizio Viroli si chiedeva, ma non è che forse in realtà il problema sia quello che non esistono elite sufficientemente alte, cioè sufficientemente in grado di avere questa funzione di guida e di confondersi invece con il resto della con i molti?
Diciamola, io la metto in questi termini, anche se appunto poi non posso dare io credo che l'ho detto prima, no? Penso che sì, sia molto importante la formazione dell'elite, e che certe volte noi sottovalutiamo questo problema. Cioè, ci sembra come se parlare di elite significasse parlare di qualcosa di non democratico, no? O fosse pericoloso, come se si parlasse sempre come Pareto e Mosca dell'elite, mentre invece si può usare quel sapere per cercare di andare avanti. Però io credo che le elite debbano riuscire a incrociare la maggioranza. Le elite sono efficaci se incrociano la maggioranza degli uomini, no? Se l'etica incontra la politica. Ora, io credo che ho detto prima, c'è un tipo di azione che è rappresentata dal far vedere degli esempi positivi, e su questo sono totalmente d'accordo con Viroli. Io ho fatto anche gli esempi prima. Torno a dire, non credo che basti, cioè io credo che esistano gli ideali e esistano gli interessi, e che una elite deve essere capace di incrociare le due dimensioni. E penso anche che se si perdono di vista gli interessi, si regala un enorme continente al male, che poi sa come muoversi, ed è anche una delle ragioni forza della nostra storia recente. Posso fare un esempio meno metodologico, cioè Torino anni 60, Torino è Einaudi, è Bobbio, è morto già ma continua ad essere importante, è Pavese, è Calvino, dobbiamo dirli tutti, no?
No.
Dobbiamo dirli, no. È Levi, fermatemi. È una casa editrice, ma è un gruppo di intellettuali.
Beh, fra una quindicina di giorni avremo Ernesto Ferrero. E
ha avuto una grande capacità egemonica in Italia, nel senso che una parte di noi sicuramente è afflitta da acquisti mega galattici di libri di Einaudi negli anni 70, quando dappertutto esisteva. Credo che questo abbia anche creato problemi la casa editrice. Però era questo. Allora, era un'elite di figure intellettuali, e Vittorio Foa e Giancarlo Paglietta. Se andiamo avanti, continuiamo all'infinito. Ma Torino non era solo questo, la grande tensione di Gobetti, di Carlo Levi, ma ogni giro io ne trovo altre due o tre. Era anche la classe operaia. Era anche una classe sociale che emancipava e migliorava la propria condizione di vita e di lavoro, che riusciva a produrre in condizioni ambientali, che provava a controllare. Era questo, era un intreccio tra due dimensioni. Quella classe operaia oggi, adesso, riemerge a Torino solo quando bruciano gli operai. La tessera. Ma non è che non c'è più. Si è dispersa di tante Torino è una città più del terziario, continuano ad esserci figure importanti, posso dire di contemporaneo, ma è tardi, non perdiamo tempo. È quella figura degli interessi che è scomparsa. E io quegli interessi li ritenevo, in quanto erano assolutamente legittimi. Anzi, la mia tensione etica diventava più forte in quanto incrociavo questa dimensione materiale e facevamo insieme qualcosa di molto rilevante. Sul piano sentimentale posso dire una cosa, perché poi bisogna anche dirle, ormai sono così vecchio che non posso più peggiorare la mia situazione. Uno dei ricordi più belli nella mia formazione sentimentale, etica e sentimentale, è stato 72-73, c'era un grande sciopero della Fiat a Bari. Chiesero i sindacati della Fiat aiuto perché c'erano molti crumiri ed era un'avvertenza molto importante. E io mi ricordo che partimmo dal centro di Bari, 200-300 giovani con le macchine, e tutta la notte stemmo a fare il picchietto, non eravamo operai. Pioveva e io, che non sono mai stato un grande bevitore, quella volta ho bevuto un poco perché altrimenti non ce la facevo. Era un'intersezione tra una spinta etica e una concreta vertenza materiale di uomini che lottavano per tutelare, che avevano una condizione di vita probabilmente peggiore della nostra, che potevamo consentirci il lusso di andare a lottare per loro. Mentre avendo paura dei crumiri, loro vuol dire che non riuscivano a lottare per loro. Ora, a me questo interessa, che cosa si è perso? È proprio questa dimensione, l'incrocio tra gli ideali e gli interessi, tra questa parte dell'uomo che io non disprezzo, perché è una parte decisiva della sua vita. E il rischio è che poi, siccome gran parte di quella forza collettiva è diventata la piccola impresa, l'operaio oggi non solo non crede più nelle gloriose forme del socialismo, perché è successo quello che è successo, ma il suo sogno nel nord-est è quello di poter fare il padroncino non appena è possibile, cioè è un sogno piccolo, ma è un sogno legittimo, è un desiderio di emergere, di conquistare un pezzo di dignità e di vita. Io non voglio fare il moralista, io voglio cercare di capire come posso stabilire un rapporto con questi bisogni, anche se so che è complicato, anche se so che è difficile. È questo che mi fa paura in un'etica totalmente di, come si può dire, scorporizzata, senza colpo. Era questo corpo, e nel caso mio, io ho fatto un esempio, un altro luogo di formazione dei giovani era le lotte bracciantili, bisogna andare a fare tutta la notte i picchetti in campagna per aiutare le lotte bracciantili. Questa intersezione tra ideali e interessi ci deve essere, la devi ricostruire. Io difatti credo che è anche su questo punto che bisognerebbe, rispetto alle nuove generazioni, costruire un altro pezzo di percorso. E' per questo che mi fa paura la morale da sola, non perché, l'abbiamo già detto, è una dimensione essenziale, è un primum che non può essere saltata, è necessaria, ma non sufficiente. Ma non sufficiente. E non voglio dire che tutto ciò che si muove dentro a una rete di tentativo di sopravvivenza non glielo voglio regalare al, come abbiamo detto, al piazzista, lei ha detto un'altra cosa, o a chiunque sia al suo posto, perché io voglio che in qualche modo gli uomini si affratellino e non invece che. Allora questo ha bisogno di uomini che, insomma, voi tutti quanti conoscete Pellizza da Volpedo, il quadro. È molto retorico, quello che si vuole, però era l'idea, quelle erano persone che difendevano i propri interessi e insieme gli ideali. E è questo che si è un po' spezzato, ed è questo che bisogna avere come problema da risolvere.
Bene, ringraziando il professor Cassano per la sua appassionante conversazione, io auguro la buonanotte a tutti e al prossimo incontro, che è sabato pomeriggio in Cineteca con la professoressa Isa Valbonesi, su Coltivare il pensiero. Buonanotte a tutti.